disse: tu sei un maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di cose che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non riceverete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene, non credete. Come crederete se vi parlerò delle cose del cielo? E nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè, che innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque creda abbia vita, abbia in lui vita eterna. Perché Dio tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio. Il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno creduto le tenebre alla luce, perché le loro opere erano la luce. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate per il suo padre. Ricordo con ancora quindi in modo molto vivo un episodio che è capitato diverse volte nella mia infanzia, che era un po' questo, in occasione magari di una festa. Arrivava un bel regalo. Questo bel regalo era normalmente il pacchettato rete, no? Quindi c'era grande aspettativa, qualcosa, qualcosa per me, qualcuno si è ricordato, no? Di festeggiare o di fare questa cosa. Si apriva questo regalo. E magari c'era un gioco di da mesi, era sperato, e si cominciava la No, il gioco veniva costruito con attenzione, richiedeva tempo, come è stato bravo e come tante, quindi il tempo era criticato. No, però ecco, ci si impegnava in questa direzione, no? Quindi o era una pista, o era un camion, no? Era un piccolo robot. Mi ricordo con attenzione, no? Quanta cura, quanta attenzione, quanta aspettativa. Il gioco era finalmente, no? Questo oggetto finalmente pronto, era qui che stava, che doveva essere. Vediamo quello che fa, come funziona, no? A un certo punto, malgrado la perfezione di questo testo, malgrado, come dire, non tutto l'apparato, malgrado il libretto delle istruzioni molto chiare, no? Accende il dubbio. Allora, quindi, il sorge del dubbio, andate a guardare dietro la scatola, non è scritto, no? In modo, con carattere di medio piccolo, e c'è scritto, batteria non è. È sabato sera, adesso non posso usare il gioco fino a 21. Cari figli, non è fatto. È morta vita di spesa. Se non questo gioco. È fortuita nel modo giusto. Apparentemente c'è tutto. Abbiamo la corretta teologia. Abbiamo le giuste pratiche, le giuste dottrine, facciamo le cose che ti scappano, però nella nostra vita è così. Non c'è la vita, non c'è la vita. Cioè, siamo cristiani spesso, con la batteria non è più. E questa è una grande sofferenza. Questa è una grande sofferenza perché dov'è la vita che Gesù ha promesso? Dov'è quell'energia, quella passione? quello slancio. In Giovanni 1, verso 16, è scritto che dalla sua pienezza noi abbiamo grazia su grazia. Dov'è questa pienezza che viene, che contagia la nostra vita, che contagia gli altri? Dov'è? C'è vita in me? C'è davvero vita spirituale? C'è davvero questa vita di cui il Vangelo parla? O io mi sto preoccupando di costruire, di mantenere un bel giocattolo, no? Di cui non c'è la batteria e che non serve assolutamente a nulla. Spesso i cristiani corrono questo rischio, le chiese, ci riempiamo di impegni, di attività, di opportunità, di cose da fare, tutte cose degnissime che bisogna fare. Però io questa mattina ti chiedo, dov'è la tua vita? Dov'è la tua vita? Dov'è il tuo cuore? C'è? Hai inclusa la batteria. E la storia di Nicodemo è proprio questa. Ci fa capire come Gesù opera nei confronti di questo personaggio che crescerà nella fede. Ed è un racconto molto affascinante. Abbiamo letto che a un certo punto arriva da Gesù un uomo. E quest'uomo si chiama Nicodemo. È un uomo che ha un certo ruolo, non è un personaggio marginale, non è uno che arriva lì per caso. Nicodemo è una persona, non sappiamo quanti anni ha, no? Ma sicuramente non deve essere, no? Giovanissimo. Arriva Nicodemo. E Nicodemo è un ragazzo, è stato fin da piccolo, come dire, è stato contattato, è stato messo in alcune situazioni in cui lui ha sviluppato molte competenze, era con le relazioni giuste, conosceva le giuste persone, ha fatto le scuole giuste, si è formato con percorsi di grande qualità. Nicodemo è una persona che è già in una condizione di leadership molto forte nella sua vita. È un uomo che ha un ruolo, ci dice un uomo chiamato Nicodemo, che è uno dei capi dei giudei. Lui è riconosciuto come un leader del suo popolo. È un uomo che ha raggiunto successo, status, sicurezza nella sua vita. Anzi, quando il Signore Gesù parla con lui, ci dice che lui è maestro, nel greco è il maestro, per cui era in qualche modo, no? Anche noto per la sua sapienza teologica. Lui arriva dal Signore Gesù, un uomo apostolo, no? Capite? Con un curriculum invidiabile. Chi può dire qualcosa di quest'uomo, no? Può vincere qualunque selezione, può andare dove vuole, può fare quello che vuole, no? Ha tutte le carte a posto. Quest'uomo arriva da Gesù. Arriva di notte. Ora, non sappiamo perché arrivi di notte, no? Ma sappiamo una cosa dal Vangelo, che la notte è in qualche modo un contesto difficile. Lui, il Signore Gesù, è la luce del mondo e la sua luce penetra ogni tenebra. C'è qualcosa nella vita di Nicodemo che lo induce, che lo porta ad andare da Gesù di notte. Forse il suo status è tale, ha paura di farsi vedere. Forse c'è vergogna. Forse è un gesto che ha accompagnato, come dire, da una forte timidezza. Non sappiamo. Sappiamo che nella notte Gesù nel Vangelo incontra un'altra persona che farà una fine gloriosa del Giuda, Giovanni 13. Ma Nicodemo va da Gesù in notte. Cioè, ci sono delle tenebre nella vita di cui noi non conosciamo il contorno, ma lui va lì. E lui va lì e arriva dal Signore Gesù con, come dire, in modo intelligente, e dice: Rabbi, riconosce Gesù come maestro. E dice: maestro, noi sappiamo, questo noi vuol dire che in qualche modo lui è portatore delle aspettative, delle preoccupazioni del suo popolo. Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli. Guardate anche il modo come lui pone questa domanda, è un modo molto intelligente, perché in Giovanni 2, dal verso 23 al 25, ci viene detto che i miracoli erano in qualche modo usati e interpretati in malo modo dalla massa, per cui molti hanno creduto a lui, ci dice il testo, tra poco svaniscono perché erano colpiti dal sensazionalismo, dal miracolistico. Quindi Nicodemo va dal Signore Gesù e dice: guarda, io sono una persona con la testa, io voglio usare la mia intelligenza quando parlo con te, e dico: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Quindi no, lui usa, si pone lì nei confronti del Signore Gesù in modo intelligente, non mette il cervello in tasca, chiede, vuole interagire in modo sano col Signore Gesù. E dice: perché nessuno può fare questi miracoli. Quindi vuol dire: se questi miracoli sono veri, a me non interessa il sensazionalismo, la guarigione in sé per sé, ma quello che interessa è il messaggio che questi miracoli veicolano, e questi miracoli ci dicono che tu sei un dottore venuto da Dio, che c'è Dio in te, se Dio non è con lui. Quindi è un uomo, come dire, che è vero che arriva di notte, è vero che forse ha delle tenebre nella sua vita, però anche delle virtù. Va da Gesù con intelligenza, va da Gesù come rappresentante del suo popolo, non fugge. E Gesù gli dice, verso 3, in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Gesù non risponde alla sua domanda. Quello che Gesù dice in qualche modo è: guarda caro Nicodemo, io non voglio discutere con te dei dettagli, non voglio parlare delle cose periferiche, possiamo discutere del senso dei miracoli, possiamo discutere di questo o di quest'altro fatto, però io voglio portarti a un altro livello. E questo livello a cui voglio portare è questo: nessun uomo può non si può appartenere al regno di Dio se non si è nato di nuovo. Ora, quando Nicodemo sente questo, è colpito perché è una risposta che non si aspetta. Cosa significa nascere di nuovo? La sua reazione è quasi scomposta. Come può un uomo nascere quando è già vecchio? C'è incredulità e c'è anche cinismo nella sua risposta. Può entrare per una seconda volta nel grembo di sua madre? La sua reazione è questa, è mista a incredulità, è cinismo, è dubbioso. Non capisce, è colpito da questa situazione. Ma la posizione che Gesù dà è proprio questa: se non si è nato, se non si nasce di nuovo, non si può parlare. Ora, fratelli, il regno di Dio è il Salmo 103, verso 19, è un'aspettativa, è una visione che è presente in tutta la Bibbia, ed è la realtà in cui Dio domina ogni cosa. Verso Salmo 103, verso 19, il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli, che il suo dominio si estende su tutto. Il regno di Dio è il luogo, il contesto, le relazioni, le situazioni dove Dio è riconosciuto come sovrano e il suo governo opera in tutti gli ambiti della vita. Tu non puoi far parte del regno di Dio, tu non puoi vivere alla presenza di Dio, tu non puoi gustare le gioie dell'eternità se non sei nato di nuovo. Ora, destina, no? C'è una sola via, c'è un solo modo per far parte del Regno di Dio. Ce n'è uno. E questo è. Io non posso. Non è l'adesione ad un club. Non è credere, avere delle convinzioni di un qualche tipo, non è essere appartenere a un genere piuttosto che un altro, non è avere una sensibilità, no? Per far parte del Regno di Dio bisogna nascere. Ora, quando la Bibbia parla di nascere di nuovo, indica delle cose molto forti. Indica che intanto la fede cristiana non è un aggiornamento. Io non posso aggiornarmi, io mi aggiorno per le, no, magari su aspetti della mia professione che non conosco, per cui devo migliorare, devo acquisire nuove competenze, allora faccio un aggiornamento. La fede cristiana, l'appartenere a Cristo non è così, tu non puoi aggiornarti. Non è la versione 2.0 che in qualche modo implementa, no, qualche bug o aggiusta qualche bug, di quello, ma il sistema resta lo stesso. No? La fede non è sistemazione parziale. Qua quello che ci dice il Vangelo in Giovanni è che io e te dobbiamo nascere. Siamo qua, che sei diventato un credente che segui Gesù Cristo, perché siamo nati di nuovo, perché Dio nella sua immensa grazia ci ha dato l'opportunità di un secondo inizio, una seconda nascita. Cari fratelli, cari amici, questa è la domanda. Ed è la domanda a cui tu soltanto puoi rispondere. Sei nato. Forse sei in chiesa da domenica. Forse sei impegnato o sei impegnata in migliaia di attività. Forse, no, hai delle responsabilità che vanno oltre i confini della comunità locale. Forse tutti pensano, no, che in qualche modo è inevitabile che tu sia davvero una persona apposta e dedicata. E ti dico una cosa. E se tu non sei nato di nuovo, tu potresti non farlo più. La spagna che verrà dispersa. No. Come si può entrare nel regno? E lui dice, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, questo è d'acqua e di spirito, verso 3, verso 5, Gesù ti dice, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito. Non ti meravigliare se tu dentro, bisogna di lasciare il cuore. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi dove muore, ma non sai né da dove viene né da dove va. L'opera dello Spirito di Dio. Che prende il nostro cuore e lo rigenera. E ne fa qualcosa che prima non era. Non è una cura parziale. Non è una cosa estetica, è una sostituzione. Il nostro cuore di Pietro viene cambiato, viene sostituito miracolosamente per opera dello Spirito Santo e diventa un cuore di carne che pulsa tanto. Questa operazione non puoi farla con le tue forze. Quando la Bibbia parla dell'opera dello Spirito Santo, ci dice che tu puoi impegnarti come vuoi, ma è lo Spirito di Dio che rigenera i cuori e le persone. È opera sua. Per questo, no, è ciò che è nato da carne è carne. Ciò che noi facciamo con i nostri sforzi sono carne, sono cose carnali, sì, apparentemente buone, ma non raggiungono l'obiettivo. Ciò che è nato dallo Spirito, invece, è Spirito. E lo Spirito opera nella nostra vita, prende il nostro cuore e ci fa e concepisce una nuova vita. E lasciamo venire. Ora, questa è l'opera della rigenerazione. Qualcuno, quando ha detto questo, quando legge questi versi, dice: beh, di acqua e di spirito, in realtà si riferisce al battesimo in acqua, poi magari. No, non credo che sia questo. Quando Gesù parla in questo modo, sta parlando dell'opera potente dello Spirito Santo che ci battezza nel suo spirito e ci fa nascere di nuovo. E questa è la base della nuova nascita, senza la quale io e te siamo qua a perdere tempo. Vogliamo prendere alcuni versi, ad esempio prendiamo in Isaia 44, verso 3. Fin dal seno materno, colui che ti soccorre, non tenere Giacobbe nel servo, o Jesulun che io ho scelto, io infatti spanderò le acque del suo suolo assetato e i ruscelli dall'aria terra, spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampogli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come sarci in riva a correnti d'acqua. Questa è l'opera dello Spirito. Opera nell'aridità della nostra vita. Se la nostra vita è descritta non come arida terra, lui sarà come l'acqua che farà germogliare. E fratelli, non possiamo simularla. Prendi con me il decente piede verso. Questa è l'opera dello Spirito. Io vi parlo verso 24. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese, vi aspergerò di acqua pura e sarete puri, vi purificherò di tutte le vostre impurità. Ed è l'opera dello Spirito. Lo Spirito opera come il tempo. Fratelli, amici, chiesa di te. Siamo stati segnati da questa profonda opera dello Spirito Santo, no? Dalla realtà della nostra vita, grazie allo Spirito, sono venuti fuori dei germogli, noi che eravamo senza speranza e senza gusto, oppure siamo ancora vincolati, presi dal cinismo. Okay? Questo fa. E ricordiamo ancora verso 9, non capisce, è quasi disturbato, arrabbiato. Gli disse: come possono avvenire queste cose? E Gesù dice così: ma maestro di Israele, quindi lui era impegnato, era, come dire, si era formato nello studio della legge di Dio, lui che aveva compreso le dottrine principali, adesso si blocca perché non capisce come lo Spirito di Dio possa trasformare. E per la terza volta il Signore Gesù gli dice: in verità io ti dico, qual è la via? Tu che sei maestro, non sai che io che sono il vero maestro, dice il Signore, ti sto offrendo l'opportunità per credere, per nascere di nuovo. Ora, vedi, Gesù sconvolge tutte le nostre sicurezze, lo fa di fronte, lo mette di fronte alle sue responsabilità e lui in qualche modo apre questa verità. Tu che dovevi essere il primo a conoscere, il primo a indicare, non ti rendi conto. E dopo c'è una descrizione che dà in qualche modo la soluzione anche a Nicodemo. Il riferimento al numero 21 che non leggiamo, ma il Signore Gesù dice: come Mosè ha alzato il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Il numero 21 è di fronte all'idolatria, il popolo stava vicino alla morte, ma l'innalzamento di un serpente indica, no? Invita le persone a guardare a Dio. E allo stesso modo dice: tu al tuo ora devi guardare a Gesù, devi concentrarti su di lui, devi elevare il tuo sguardo alla croce, perché se tu guardi, se tu sposti il tuo sguardo dall'orizzontale al verticale, guardi e ti concentri sulla croce del Signore Gesù. Questo è il principio della speranza. E poi ci dà questo verso che conosciamo tutti, che forse lo descriviamo nei nostri muri, che inseriamo, no, il verso tra i versi preferiti della Bibbia, perché Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo unigenito del figlio, affinché chiunque crede in Dio non perisca, ma abbia vita eterna. La Bibbia ci indica, il Vangelo ci indica come soluzione del nostro problema, di un problema che è davvero serio, serissimo, ad elevare il nostro sguardo alla croce, a guardare al Signore Gesù, a fare nostri gli effetti e l'opera del suo sacrificio. E questa è l'unica via per gustare e pregustare la grandezza e la bellezza della nuova nascita. Ora, guardate che se noi dobbiamo nascere di nuovo, significa che non è che il peccato sia una situazione marginale nella nostra vita. Se io e te per entrare nel regno di Dio dobbiamo nascere di nuovo, vuol dire che l'infermità non è circoscritta, vuol dire che l'infezione non è pazza. Se io e te dobbiamo nascere di nuovo, vuol dire che il problema è globale, è completo, assoluto. Cioè, il nostro problema non è che pecchiamo, è vero che pecchiamo, tante volte, ma se noi dobbiamo nascere di nuovo, il problema è non il peccato, ma lo stato di corruzione che siamo in discrimina. Per questo motivo non possiamo nascere dalla carne, ma dobbiamo nascere dallo Spirito. Noi siamo dei peccatori e pecchiamo perché siamo in uno stato di peccato. Questa è la corruzione totale che c'è. Non possiamo risolverla con delle tecniche, con delle migliorie, con degli aggiustamenti. L'unica soluzione che la Bibbia dà a questa condizione è la nuova nascita. E io questa mattina voglio incoraggiarvi a cercare la faccia del vostro Signore e a cercare il Signore. Chiedere una di più, di un nato di nuovo, fai che in me ci sia questa serenità, questa prospettiva. Signore, no? Immergi nel tuo spirito, fai che io possa gustare le tue benedizioni, non possa essere, no, una persona stanca, sfiduciata, cinica e ambigua. Fai che io non possa essere come il tuo nemico Demo, che è costretto a venire da te di notte. Signore, fai in modo che io possa lasciare tutte le cose della mia storia, della mia biografia, che mi danno delle sicurezze, e invece posso affidarmi solo di te. Siamo nati di nuovo. Ho visto, fratelli e amici, tante simulazioni, quante simulazioni ci sono nelle monaci, quante volte non da, come dire, cerchiamo delle scorciatoie, in qualche modo ci illudono, no? Ci sembrano più semplici, perché in questo modo possiamo conservare qualche spazio di autonomia nella nostra vita, e poi prima o poi la nuova nascita non si trasmette con il patrimonio. Se tu sei nato in una famiglia cristiana, hai delle opportunità in più, ma questo non sostituisce. La nuova nascita non si trasmette tra contatti, no? La nuova nascita è l'opera dello Spirito individualmente in ognuno di noi. È un'opera che dobbiamo far fare al Signore singolarmente, che il Signore fa singolarmente nella nostra vita. E poi Gesù dice, verso 16, ci offre questa prospettiva. Perché Dio ha tanto amato il mondo. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato tuo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco cosa vuole Gesù. Lui amando il mondo. Ma com'è che Dio ama il mondo? E la Bibbia ci dice, prima di farmi, ad esempio, ai cristiani, non amare il mondo e le cose. Com'è possibile? Il Dio ama il mondo e noi siamo invece invitati a non amare il mondo. Perché c'è un amore diverso. Da un lato c'è un amore redentivo, che è indirizzato, guidato dall'interesse per la redenzione, per la salvezza. E dall'altro invece c'è un amore partecipativo. No? Perché noi da qui dobbiamo comandarci. Da fare le cose come fanno per il mondo. Dio ama il mondo. Questo mondo, questo cosmos che si è organizzato, ed è in perenne ribellione nei confronti di Dio, Dio lo ama. E Dio lo ama non in modo virtuale, ma Dio lo ama a tal punto che ha mandato il suo unigenito Figlio. Non ne aveva due, non era uno tra i tanti, non era l'ultima chance, non gli ha mandato il suo unigenito Figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Non è la fede. Questa è la fede che ha queste porte all'opera, che segnala una potente opera dello Spirito. Questa è l'opera di Dio. Questo è Dio che opera, no? E se tu credi in lui, se io credo davvero in lui, noi saremo trasformati, ci dice la Bibbia, a sua immagine. Noi diventeremo figli di Dio. Chiunque crede in lui diventa suo figlio. Noi sperimenteremo la potenza dello Spirito di Dio. Noi vivremo nella verità. Amici, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Questa grande, profondità della vita, dell'opera dello Spirito, della nostra vita. Io non so se abbiamo consapevolezza di questa grande potenza. Se il Signore Gesù incontra Nicodemo, non vede altre priorità. Le priorità non sono le priorità teologiche, mondo sia salvato da me. Il credere in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato. Per cui è un appello a uscire da una profonda condizione di morte e di giudizio. Siamo già giudicati. Soltanto se crediamo in lui possiamo uscire da questo giudizio. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo. Gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Fratelli, questa è la trasformazione del Vangelo che ho preso. Ci dà la possibilità. Unica. Nessun'altra fede, nessun'altra religione, nessun'altra cosa. Nasce. Vuoi far parte del parte del popolo di Dio, vuoi gustare le benedizioni, la gioia, la prospettiva, l'eternità che solo i figli di Dio possono gustare? Vuoi essere un discepolo, vuoi sviluppare, crescere con una relazione intensa con Dio, col Signore Gesù? Non c'è altra possibilità. Forse ho capitato la Chiesa per anni, forse la famiglia cristiana, questa trasformazione che Gesù offre anche a noi. Cioè, vuol dire, cari fratelli, ciò che è necessario nella nostra vita non è la conoscenza personale, non è l'informazione. Ciò che è necessario non è il corretto comportamento. Ciò che è necessario non è essere fedeli alle tradizioni di una religione. Ciò che è necessario non è avere dei principi morali, no, queste cose sono importanti, ma non ci salveranno. Ciò che è necessario non è sviluppare una certa spiritualità, non è scoprire nella nostra vita qualche capacità latente che deve essere risvegliata, no, non è accendere una passione, non è vivere nel sensazionalismo, non è sviluppare una coscienza di un certo tipo, non è fare scappare dalla corruzione, non è essere attenti dal punto di vista estetico, no, non è impegnarsi per un mondo migliore. Tutte cose importanti, ma sono cose orizzontali che in qualche modo non potranno mai salvarci. Ciò è importante. È una dimensione diversa, qualcosa che solo Dio può fare. Lui può trasformare, convertire, lui può prendere il nostro cuore e renderli simili alla sua parola. Quindi non cerchiamo pure creativi, ma avviciniamoci al Vangelo, lasciamo che lo Spirito opere nella nostra vita. Quante volte noi siamo andati a Gesù come un potente, magari di notte, magari con qualche domanda e poi se siamo forti non ci piacciono e vediamo le sue. Oppure quante volte abbiamo voluto controllare l'opera dello Spirito stato cercando, facendo un tentativo di manipolazione. Abbiamo fatto qualcosa per evitare. Oppure il Vangelo questa mattina ci dice che dobbiamo nascere di nuovo. Significa fare un miglioramento, un rinnovamento, questo non bisogna che la nostra gente. Significa che non c'è nulla di noi se non meriti la morte, se abbiamo un nella vita, nella nostra vita abbiamo pensato che le cose non potranno mai cambiare. Siamo cinici come il motivo. Forse tante difficoltà sono proprio quelle che vedeva il problema con lui. Signore, che tutte le altre cose siano secondarie. Fai, Signore, che noi come Chiesa possiamo essere segnati dalla vita, dalla finezza, di grazia e grazia. Fai, Signore, che questa potente opera del nostro Dio possa segnare la vita di ognuno di noi. Liberaci, Signore, dalle simulazioni, dalle falsità. Fai in modo, Signore, che questa opera profonda di rigenerazione possa caratterizzare. Fai, Signore, che ci sia come risultato l'avvenimento, conversione di peccati, conversione. Per poi che insieme possiamo, Signore, diventare due seguaci alla luce del giorno, dalle terre.